Sento molto il peso che il Signore mi dà tutte le volte di aprire la parola del Signore. Mi sento sempre piccolo piccolo davanti alla grandezza della parola di Dio, qualsiasi essa sia. Quando troviamo scritto nella sua parola che neanche una sua frase o parola passerà, perché tutto sarà compiuto. Sinceramente, se fossi un uomo del mondo mi preoccuperei, perché tutto quello che Dio ha scritto sarà portato a compimento. E sarà una grande sorpresa per quanti di coloro si vedranno vedere tutto quello che Dio ha scritto da qui in avanti, quando i tempi saranno maturi, quando il compimento dell'azione della vita dei gentili sarà completa e compiuta. Fino ad allora anche noi suoi figli siamo chiamati a vivere una vita santa, una vita che rispecchi sempre di più la persona del Signore Gesù in tutto quello che noi facciamo. E il Signore mi parlava in questi ultimi tempi di un personaggio della parola di Dio che è Isacco. Vogliamo aprire la parola del Signore in Genesi al capitolo 25, nel principio di tutte le cose. Leggiamo un versetto, il 5. Genesi 25, versetto 5. E Abramo dette tutto quello che possedeva a Isacco. Chi è Isacco? Chi è Isacco? Questo personaggio che troviamo nella scrittura, innanzitutto è il figlio d'Abramo, ma che particolarità ha questo figlio? E allora leggiamo, sempre in Genesi 17, da 15 a 19. Sfoglieremo un po' la Genesi oggi. E Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò ed anche ti darò di lei un figliuolo. Io la benedirò ed essa diverrà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia in terra e rise e disse in cuor suo: nascerà egli un figliuolo a un uomo di 100 anni e Sara, che ha 90 anni, partorirà ella. E Abramo disse a Dio: di grazia viva Ismaele nel tuo cospetto. E Dio rispose: no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Isacco. E io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la progenie di lui, Isacco. Isacco è il figlio di una promessa di Dio. È un qualcosa che viene direttamente da Dio. Sia Abramo che Sara erano impossibilitati ad avere figli, 100 anni. Immaginate oggi un uomo di 100 anni, quale vigore possa avere? Se a stento riesce ad alzarsi dal letto a camminare. E una donna? Bello, a me piace molto il versetto dove Abramo si piegò con la faccia a terra e rise. Non è vero? Non è così? Perché rise? Perché dice: è impossibile. Come si fa a realizzare una cosa del genere? Ma egli rise anche perché sapeva che stava parlando con l'Iddio dell'impossibile, che è l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra. Ed è qualcosa di incredibile, perché anche noi, quando il Signore realizza una nostra preghiera, una nostra richiesta, qual è la prima reazione che abbiamo? Cosa ci viene da dentro? A me viene il riso. Ma è un riso prodotto dalla gioia di sapere che il Signore ha condotto a compimento la sua volontà, non certo la mia. E questa gioia cosa produce? Produce qualcosa di unico, qualche sentimento di fermezza, un qualcosa che produce una fede profonda. Non ha riso perché non aveva fiducia, attenzione, poi lo vedremo più avanti, ma era una gioia perché sapeva che l'Iddio da lì a poco avrebbe portato a compimento la sua opera. Vedete, questa è una delle ultime volte che il Signore promette e poi agisce, perché Perché sin dall'inizio Abramo ha ricevuto da Dio la promessa che in lui sarebbero diventate nazioni, un'enorme progenie. Ma sono passati 40 anni dalla prima volta. Capite quanto tempo? Questo ci insegna anche ad avere pazienza quando chiediamo a Dio delle cose. Dobbiamo aspettare che i tempi siano quelli del Signore e non i nostri, come è stato di qua. Ma è bello vedere che il Signore rassicura e rafforza sempre i nostri cuori e dice: non vi preoccupate, al tempo stabilito avverrà questo. Ed è un qualcosa di potente, di unico, perché è stato tratto da delle persone che non avevano più forza. O lo faceva l'Eterno, o non poteva essere fatto da nessun altro. Ma Isacco che figlio era? Com'è stato come figlio? Quali caratteristiche ha avuto questo bambino, questo ragazzo e quest'uomo da adulto? Lo leggiamo insieme. Allora, Genesi 22, 2-3 pagine dopo, versetti da 6 a 9. Ed è una storia che conosciamo, no? Quando il padre porta in sacrificio Isacco davanti a Dio. Una prima caratteristica di Isacco, che vediamo qui sin da fanciullo, è il fatto che lui era sottomesso al padre. E Abramo prese le legne per l'olocausto e le pose addosso a Isacco, suo figlio. Poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e tutti e due si incamminarono assieme. E Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: «Padre mio!» Abramo rispose: «Eccomi qua, figlio mio, Isacco. Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Figlio mio, l'Iddio solo provvederà all'agnello per l'olocausto», e camminarono ambedue assieme. Non parlò più Isacco, è stato sufficiente la parola del padre, era sottomesso alla volontà del padre. Se mio padre ha detto che il Signore lo provvederà, sarà così. Non ha dato oltre, non si è fermato a dire: «Sì, se lo provvederà, aspetta, noi ci troviamo su un monte, qui non c'è niente, dove lo prende l'agnello?» Gli agnelli vivono in pianura, non vivono sulle montagne, sono i crapi, no? Io mi fermo, e rifletto. No, era un figlio sottomesso alla parola del padre. Genesi 24, 63, un'altra caratteristica di quest'uomo. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna, e alzato gli occhi vide Rebecca, eccetera. Era un uomo che meditava, era un uomo che aveva un impegno e aveva un momento che dedicava al Signore nella meditazione. Sempre 24:67, due versetti dopo. E Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara sua madre, se la prese ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Era un uomo che provava affezione nei confronti delle persone. Fu consolato dalla morte di sua madre. Soffrì perché ha rispettato e onorato sua madre. Aveva degli affetti, aveva dei sentimenti profondi. 26:20-22, un'altra caratteristica. Ma i pastori di Gerar altercarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra!» Ed egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano contiso con lui. Poi i servi scavarono con un altro pozzo, e per questo ancora quelli altercarono. E Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli si partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non altercarono. Ed egli lo chiamò Rehoboth, perché disse: ora l'Eterno ci ha messi al largo e noi prospereremo nel paese. Ci parla di uno spirito pacifico di quest'uomo. Sapete, scavare un pozzo non è semplice. Ci vuole forza, fatica, tempo e lavoro. A quei tempi, oggi è un po' più facile con la trivella, però ci vuole sempre del tempo e del lavoro, non è facile. Pensate un po', no? Scavare un pozzo per far bere agli animali, per la casa. Non è che hanno il rubinetto come l'abbiamo noi adesso, non era così. Si presentano altri pastori del luogo e dicono: no, adesso il pozzo è nostro. Che fai tu? Combatti. Devi combattere. Isacco non era così. Era un uomo anche molto riflessivo, era attento. Ha detto: il paese è grande, ci spostiamo. Altercarono ancora. Non c'è problema, ci spostiamo. Ha scavato, nessuno gli ha detto niente. Adesso godremo delle benedizioni del Signore. Il pozzo è nostro. Non ha guerreggiato. Non aveva uno spirito di vendetta, ma aveva uno spirito pacifico. si muoveva secondo un giusto proponimento. Non aveva desiderio di essere combattivo e ribelle. 26, versetto 25, sempre nello stesso capitolo, il versetto 25, troviamo scritto: ed egli edificò qui un altare, invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda. Egli era anche un uomo che si dedicava alla preghiera, al ringraziamento e alla lode. Come possiamo notare anche da un altro particolare, che adesso leggeremo sempre nel capitolo 26 al versetto 7, ed è l'ultimo particolare. E quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno alla sua moglie, egli diceva: è mia sorella, perché aveva paura di dire mia moglie. Non vorrei, egli pensava, che la gente del luogo avesse ad uccidermi a motivo di Rebecca, eccetera, eccetera. Che vi ricorda anche questo particolare, questo aspetto? Che in tutte queste caratteristiche ha mostrato delle caratteristiche spirituali. Possiamo dire, parafrasando, come le nostre. Era un prototipo del credente di oggi, possiamo affermare. Non vi era legge, ma vi era la consapevolezza di Dio, vi era la consapevolezza che il Signore aveva fatto ogni cosa, e allora si doveva in qualche modo ascoltare ed ubbidire alla voce di Dio. Eppure, egli ha in tutto e per tutto imitato il padre Abramo, perché anche Abramo ha avuto una vita di fede, ha avuto una vita dove era un uomo di preghiera, di meditazione. Isacco ha copiato il padre, ma ha copiato il padre anche nel peccato inerente la menzogna di dire che Rebecca era sua sorella, che in parte era vero, ma non era così, come il padre disse di Sara, quando in due occasioni, sia ad Abimelech che in Egitto, disse che Sara era sua sorella. Imitò anche questo aspetto. Questo è anche un insegnamento, tra parentesi, per noi genitori, a camminare sempre in modo degno del Signore, a far sì che anche i nostri figli possano imitare il più possibile, non dico che dobbiamo essere perfetti, che non lo possiamo essere, ma il più possibile ciò che è giusto, ciò che è buono, che è quello di dedicare la nostra vita al servizio del Signore, a camminare con Lui. Perché i nostri figli vedono tutto di noi, tutto, e non si dimenticano niente. Prima o poi ce lo rinfacciano. Ed è bello vedere tutte queste cose, ed è bello vedere come questi due uomini hanno camminato nelle vie del Signore e hanno servito il Signore. Ma i tempi in cui vivevano Abramo e Isacco, che tempi erano? In mezzo a che popolazioni vivevano? Siete mai posti questa domanda? Erano persone per bene? Erano persone tranquille? Vi è un capitolo nella Genesi dove il Signore ci parla di una guerra. 4 re contro 5. Sodoma, Gomorra e tutti gli altri re di Sichem e robe varie. Si guerreggiavano tra di loro. Erano popolazioni cattive, pensando poi a Sodoma e Gomorra, a cosa avevano nel cuore. Erano popolazioni che non avevano tanto rispetto della vita, o dei famosi, oggi si parla tanto del rispetto della vita, delle cose, eccetera. Non c'era niente. Inoltre, Abramo e Isacco, dove hanno vissuto? In città fortificate. Dove hanno abitato? Nella pianura, in tende. Non avevano neanche le mura di protezione. Hanno vissuto lì, in mezzo a queste popolazioni. Alla fine del capitolo, dove ci sono questa descrizione di queste guerre, di queste re, noi troviamo che Lot viene preso e viene portato via da questo re. Abramo lo viene a sapere, 300 servi. Nella Bibbia ci vengono dati anche i numeri per capire come funziona la cosa. Si parla di 5 re contro 4, si parla di truppe non indifferenti, 30-40 mila uomini contro altri 20-30 mila uomini, quindi di notevole forza. Quando Abramo sente che Lot è stato preso, prigioniero, si muove lui. Fino ad allora era rimasto nella pianura dove sono state combattute le battaglie. Va con 300 uomini e va a liberare Lot da questi re. Qui abbiamo l'incontro famoso che non descriveremo, perché il nostro obiettivo è un altro, dove Abramo incontra Melchisedec, sacerdote che non aveva né età né tempi. Chiaro che ci parla della persona del Signore Gesù. dove vediamo che, per come si è comportato Abramo, per quello che ha fatto, rifiutando tutte le ricchezze di quella terra, tutte le ricchezze di quegli uomini, rompe il pane e il vino e godono della comunione con il re di Sichem, che appunto era questo Melchisedec. E vediamo come il Signore benedice tutto questo tempo. Quindi vediamo che in realtà il posto dove abitava Abramo e Isacco non era un posto tranquillo, un'oasi di pace. Al contrario, era un posto dove la gente guerreggiava, ma lui non veniva toccato, perché il Signore aveva posto nelle popolazioni intorno il suo timore. Abramo, l'ebreo, non si tocca. E Isacco ha imparato dal padre la fiducia e la fedeltà nelle cose di Dio. Vogliamo ora leggere la lettera agli ebrei, capitolo 11, dove ho scoperto che lo Spirito del Signore ha fatto scrivere il riassunto della vita di Abramo e di Isacco, un riassunto spirituale che ci spiega come hanno vissuto e perché hanno vissuto questi uomini. In quel modo poi, in quella faccenda, in quella situazione e in quel contesto particolare, e come la loro fede era sì una fede grande, ma anche potente, perché confidavano solo ed unicamente nell'Eterno, perché avevano visto e riconosciuto che solo Lui poteva dare la protezione, la guida e il sostegno. Dal versetto 8, Ebrei 11, dal versetto 8 fino al 19. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza saper dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Sara, anch'ella benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. E perciò da uno solo, e già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare, che non si può contare. In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevute le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E seppur si ricordavano di quella donde erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desideravano una migliore, cioè una celeste. Perciò il Dio non si vergogna d'essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu provato, offerse Isacco, ed egli che aveva ricevuto le promesse, offerse il suo unigenito, egli a cui era stato detto, è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie. Ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare dei morti, ond'è che lo riebbe per una specie di resurrezione. Cari nella grazia, quando ho letto questi passi che mi hanno spiegato tutto ciò che adesso abbiamo veduto prima in Isacco e in Abramo, soprattutto in Isacco, mi rendo conto in realtà di quale fede erano questi uomini investiti. Una fede concreta. Protezione non avevano. L'ambiente in cui vivevano era cattivo, eppure loro sono cresciuti guardando cosa e a chi? A Dio. Addirittura avevano capito per fede che il loro pellegrinaggio in queste tende era qualcosa in realtà, per mezzo delle promesse ricevute, li faceva alzare gli occhi a dire: la mia patria celeste è lì. È lì la mia Canaan, è lì che io riceverò ogni cosa. Perché è vero che hanno ricevuto la promessa di una terra, ma loro non l'hanno gustata. È vero che, come dice, avevano una terra da cui erano usciti, che era Canaan, potevano sempre tornarci. Però dice loro adesso, non sono più ritornati indietro. Abramo e Isacco non sono più ritornati da Tera, dal padre dove era stato seppellito in Ur. Sono rimasti là. E come hanno vissuto? Intende. Per che cosa? Per quale gloria? Per quale motivo? Per la speranza che l'Eterno aveva posto nei loro cuori. Una speranza di una città celeste, di una cittadinanza unica e meravigliosa, da cui non sarebbero stati più separati. Pensate Sara, svigorita, mi piace, versetto 12, e perciò da uno solo e già svigorito è nata una discendenza. Perché? Perché era la potenza di Dio che operava in loro. Come può un uomo ricevere, una donna ricevere un tale dono, sapendo che tutto è stato prodotto e provocato da Dio, non poter amare e adorare questo Signore? Abramo, secondo me, stava prostrato notte e giorno nell'adorazione del suo Dio, nel vedere come il Signore operava e come il Signore proteggeva. Però vedete le caratteristiche di Abramo, versetto 8. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì. Cosa fece? Ubbidì. Dite la verità, com'è sta parola nelle nostre orecchie, nei nostri cuori, eh? È dura, eh? Vero? Lui si trovava in Ur con suo padre, il Signore lo ha chiamato e ha detto: Abramo, mi devi seguire, devi venire con me e io ti farò vedere la terra promessa. Abramo che fece? Non alla prima, ma alla seconda volta disse, per dimostrazione che non era facile, disse: vengo. Ha mollato tutto, ha lasciato tutto e ha seguito Dio. Intende. Il Signore lo ha arricchito, lo ha stabilito, lo ha fortificato lui e lo ha fatto vivere incredibile in questi luoghi in pace. E lo stesso è stato anche per Isacco. E lo stesso è stato anche poi per la vita di Giacobbe, anche se ha avuto una vita particolare. Mi piacciono molto i versetti 13 e 14. In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendo vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini senza terra. Lo dicevano, che noi siamo qua di passaggio, non dobbiamo rimanere. Lo affermavano. Vedete il versetto 14, posate gli occhi. Poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. Fratelli, noi dobbiamo vivere così. Noi stiamo vivendo in tende, che sono i nostri corpi, come ci dice anche l'Apostolo Paolo, che si vanno via via disfacendo, affinché l'uomo nuovo che è dentro di noi cresce, cresce, cresce. Però cosa ci ricorda l'Apostolo Paolo con questo passo? Che noi non siamo qui per vivere eternamente, ma siamo pellegrini di passaggio, forestieri. E noi invece qui ci piandiamo le tende in maniera stabile. Ma non è così. Poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. Dove guardiamo noi? A chi guardiamo noi? Guardiamo al cielo, guardiamo alle cose di lassù, perché vedete, quelle ci aspettano per l'eternità, non queste. Queste sono a nostra disposizione. Perciò questo è il nostro cammino, perciò questa è la nostra vita, questa è la nostra condotta. Volevo leggere con voi un passo parallelo a questo, dove ci viene aggiunto un altro particolare. Ci viene aggiunto il significato della promessa di Isacco e del versetto 25 di Genesi, che all'inizio abbiamo letto, che Abramo diede tutto quello che possedeva ad Isacco, suo figlio. Leggiamo in Romani 4. Sono passi conosciuti, non stiamo dicendo nulla di nuovo, ma focalizziamo l'aspetto della vita di questi uomini e anche della nostra vita, come deve essere, come deve rispecchiare l'amore e la fede per Dio. Romani 4, dal versetto 16 a 25, ripete più o meno le stesse cose, ma l'Apostolo, per mezzo dello Spirito, oltre alla fede, adesso canalizza i nostri sguardi, la nostra mente, su un altro particolare. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quelli che sono sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti. Secondo che è scritto, io t'ho costituito padre di molte nazioni. Dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero, egli sperando contro speranza credette, per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio. Ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente ad effettuarlo, onde che ciò che gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagion delle nostre offese ed è risuscitato a cagion della nostra giustificazione. Se Abramo, che era un padre terreno, diede tutto quello che possedeva ad Isacco, il suo figlio terreno, in realtà l'apostolo Paolo ci posiziona in un altro sguardo. Il nostro Padre Celeste, in Cristo Gesù, ci ha dato a noi tutto quello che possedeva. Fratelli, non lo dimentichiamo, perché noi abbiamo ricevuto tutto ciò che Gesù ha ricevuto. Che bello il versetto 24. Ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, cosa? Il perdono di Dio, la giustizia di Dio. Per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione o a motivo della nostra giustificazione. Allora noi comprendiamo che quella promessa fatta in Abramo, or sono 5.000 anni fa, in realtà ha uno scopo ben specifico, parlarci della persona amata di Cristo, dell'unigenito figlio che il Signore Dio ci ha donato a motivo delle nostre offese e dei nostri peccati, affinché anche noi fossimo giustificati, cioè resi giusti davanti a Dio, per mezzo dell'opera del sangue di Cristo. Versetto 18, e questo dobbiamo deporlo nei nostri cuori come una forza ed una certezza, egli sperando contro speranza. Perché sperando contro speranza? Perché all'inizio abbiamo detto che 100 anni e 90 anni è impossibile pensare di avere dei figli, ma sperando contro speranza. E anche noi un giorno, paradossalmente, abbiamo sperato contro speranza, perché quando io mi sono inginocchiato davanti alla croce di Cristo e ho dovuto depositare tutto me stesso ai piedi di Cristo per i miei peccati, allora anch'io, sperando contro speranza, ho detto: tu sei il mio Signore, tu sei il mio Dio. Anche noi siamo chiamati ad operare nella nostra vita, perché altrimenti non ci sarà un conto di giustizia, ci sarà un altro tipo di conto, che nella parola di Dio viene chiamata la morte, la separazione definitiva dal nostro Padre Celeste. Ora che noi siamo figli e che conosciamo il nostro Padre, ci viene impossibile pensare a una separazione da Dio. Come si fa? Come posso io vivere un solo istante senza il mio Signore? Io non ci riuscirei più. Mi verrebbe a mancare nella mia vita qualcosa di prezioso, di importante. Se dovessimo fare un paragone, è come se perdiamo un figlio a cui noi non vorremmo mai rinunciare, no? Per l'amore che ci unisce. E per l'amore che ci unisce al Signore, a Dio Padre, così deve essere per ognuno di noi. Ma il Signore è stato grande e misericordioso ed è stato potente, perché lui non è venuto meno, perché la sua forza e la sua fede, e la sua forza, chiedo scusa, e la sua giustizia si sono manifestati sempre, sia nella vita d'Abramo, sia nella vita di Isacco, ma sono sicuro anche nella vita di ognuno di noi. Allora ecco i simboli, ecco quello che noi facciamo tutte le domeniche e dovremmo farlo ogni volta che siamo alla presenza di Dio: una lode sincera, una lode profonda, perché il Signore ha fatto cose grandi e meravigliose per noi, ci ha giustificati in Cristo Gesù per mezzo della sua opera. Il pane e il vino ci parlano proprio di questi aspetti che oggi abbiamo visto, ci parlano della fede, della forza, della giustificazione, della potenza di Dio. Perché è vero che noi possiamo dire: ah no, è impossibile che questo accada. I Salmi e il Signore ci rivela che la croce è pazzia per coloro i quali non pongono mente. Per noi no, per noi non è così. La fede è qualcosa che è unica ed è meravigliosa. Allora ecco che questa croce ci parla di questi aspetti. Questi simboli ci parlano di un aspetto meraviglioso. Abramo, quando stava per uccidere Isacco e stava offrendolo in sacrificio, non si preoccupava di ucciderlo, perché gli ebrei ci rileva che lui era sicuro che il Signore l'avrebbe risuscitato dai morti. Non mi faccio il problema, me l'ha detto il mio Signore. Vedete l'obbedienza? L'aveva capito. Non c'è problema. Il Signore lo vuole, io glielo do. Tanto il Signore il giorno dopo me lo risuscita e me lo ridà. Questa era la fede di Abramo. Questo era quello che... Tant'è vero che l'insegnamento di Ebrei ci dice che Isacco gli è stato ridato come fosse una specie di risurrezione. Ecco, quella specie di risurrezione di Ebrei è quella che abbiamo noi in Cristo adesso. Perché siamo stati crocifissi con Lui. E in Lui noi già viviamo nel cielo. Oggi nelle preghiere, nei canti abbiamo cantato, abbiamo detto che noi siamo seduti nei luoghi celesti. Vedete, fratelli, molte volte noi usiamo i verbi, no? Ma non ci pensiamo. Noi siamo seduti, adesso non sarete. Quindi, dov'è la morte? Ecco che la morte non c'è più, perché in Cristo abbiamo ricevuto la vittoria e la vita. Noi moriamo, in realtà la parola di Dio ci dice che noi in realtà ci addormentiamo e andiamo verso la patria celeste. Lì che vivremo, è lì che saremo. E infatti tutta la parola di Dio ci dice che è così. Ma è la cosa meravigliosa è che così sin da adesso non sarà. Davanti alle promesse di Dio noi non troviamo il verbo al futuro, ma solo al presente. Perché le sue promesse sono sì ed amen, perché si avvereranno. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, benedica il calice che passerà in mezzo di noi, che ci ricordiamo tutti i giorni e in ogni momento della vita, della sofferenza e della resurrezione del nostro Signore. Amen.
Vogliamo così passare qualche momento in adorazione per quello che abbiamo ascoltato.